torniamo in diretta con un approfondimento su quello che sarà il Salone dell'Auto di Torino, che si terrà a Torino appunto questo fine settimana e che vedrà coinvolte più di 40 case automobilistiche e diverse zone della città, diverse vie del centro e non. E ne parliamo con Maria Cristina Caimotto, linguista e professoressa di Unito, autrice di vari saggi sul tema della mobilità e autrice del libro Discourses of Cycling, Road Users and Sustainability, an Ecolinguistic Investigation. Recentemente ha pubblicato un contributo dal titolo I discorsi della ciclabilità e le strategie del cambiamento. E, ciao Cristina, ci senti?
Ciao, buongiorno a tutti e a tutte.
Ciao. Appunto, questo fine settimana, a partire dal 13, ci sarà il Salone dell'Auto a Torino fino a domenica 15 settembre. Sarà un evento all'aria aperta che è molto bello leggere negli articoli di giornale, chiaramente pagati dallo stesso Salone dell'Auto, che appunto richiama la tradizione, la storica esposizione delle vetture nell'ex fabbrica del Lingotto, che guarda caso nel 2000 ha dovuto chiudere i battenti perché più nessuno lo cagava, più nessuno ci andava al Salone dell'Auto perché era a pagamento. E invece adesso quello che succede è che abbiamo tre giorni di occupazione del suolo pubblico venduta come occasione libera e gratuita per la popolazione torinese per godersi la bellezza e lo sviluppo tecnico delle automobili, grande invenzione del secolo scorso per inquinare e uccidere, fondamentalmente, dal mio punto di vista, ma vedremo meglio insieme che cosa sono le automobili realmente. Facendo un breve excursus del Salone dell'Auto, scopriamo online che il Salone dell'Auto, il primo Salone dell'Auto, la prima edizione di questa mostra di automobili si tenne alla Palazzina delle Belle Arti al Valentino nel 1900 e chiaramente fu la prima esposizione organizzata in Italia. E da lì il successo, e da Torino si espande il Salone dell'Auto in tutta l'Italia, si diffonde come appunto grande fiera in cui fondamentalmente le auto vengono messe in mostra per essere vendute per fare soldi da parte delle case automobilistiche. Quello che succederà in questi giorni sarà abbastanza quasi al limite del ridicolo, perché da un po' di tempo, appunto, come dicevamo, l'interesse attorno a recarsi al salone pagando 20-25 euro è decisamente sceso, quindi le persone, non andando più al Salone dell'Auto al chiuso, il Salone dell'Auto gliele porta in strada, e quindi in giro per la città avremo diverse occasioni di scoprire la nostra storia più nutriente per la città. A partire dalle 9 ci saranno messe in scena dei primi motori a scoppio, addirittura forse si parte dalle carrozze con i cavalli, perché forse proprio tendono a voler raccontare questo sviluppo
tutto,
tecnico.
Tutto. Il cavallo è l'erede dell'auto. No, scusate, è l'auto che è l'erede del cavallo. Capita di confondersi.
Non si sa.
Di sbagliare cavallo.
E comunque appunto noi appunto ridicolizziamo questo evento, però sappiamo che è un settore che non è completamente neutro, che non è completamente ingenuo, e a noi piacerebbe appunto parlare qui di che cosa si sta vendendo realmente quando quando si regala l'esperienza della città vetrina dell'auto. Perché vorrei sottolineare che questo programma è chiaramente gratuito perché, guarda caso, è per strada e non possono, potrebbero farlo effettivamente, però non possono impedirti di passeggiare per la città, cioè potrebbero, nel senso che si potrebbero permettere, ma non soltanto gratuito, ci sono una serie di convenzioni che il Salone dell'Auto ha stipulato con musei, mezzi di trasporto, servizi pubblici della città e della regione, proprio per chiamare il turismo, per chiamare le persone attorno a questo evento. Ed è molto interessante andare a vedere tutte le convenzioni che sono riusciti a stipulare con un pass che è fondamentalmente gratuito, perché tu basta che ti registri sul sito del salone, invii le informazioni attorno alla tua identità e attorno al modo in cui contattarti, e avrai accessi ridotti ai musei, avrai accessi ridotti addirittura dell'80% all'alta velocità e tante altre cose. Quindi, nel senso, mi piacerebbe appunto fare un discorso su quanto chiaramente sia una vendita di immaginario, cioè non sia soltanto una vendita di esperienze fisiche e pratiche della giornata, ma sia un guardate quanta è la ricchezza di questo settore, abbiate voglia di farne parte anche voi, lasciate stare quelle fesserie tipo sull'inquinamento, sul trasporto sostenibile, su tante altre cose che forse stanno allontanando un pochino le persone dal mercato automobilistico, forse stanno facendo pensare, pensare che abbiamo quasi vinto, no? Ma sicuramente non è così, però non lo so, appunto, per me era importante, ci sono alcuni eventi di contestazione di questo salone organizzati a Torino questo fine settimana, di contestazione o comunque di ragionamento attorno a che cosa sia il settore automobilistico a Torino. E ti anticipo che forse c'era comunque anche un interesse da parte di questa redazione informativa di mettere anche in parallelismo poi delle misure economiche e dei licenziamenti in atto nel settore, che non sono completamente scollegati dal fatto che si fanno grandi con tutta una narrazione, ma dall'altro lato si stanno forse a tutti gli effetti rimpicciolendo e sono costretti, guarda caso, a tagliare sui lavoratori. Comunque di questo nel caso ne parliamo dopo. Ti chiedo adesso appunto che cosa stanno vendendo con questo salone, che cos'è secondo te il settore automobilistico e per quale motivo questa città non riesce a liberarsene.
La città non riesce a liberarsene perché non sembra voler liberarsene, secondo me. È una narrazione, insomma, al di fuori da Torino in generale, basta pensare alle pubblicità delle automobili, se voi vi soffermate un attimo a riflettere su come sono fatte, ti vendono un'identità, ti vendono uno stile di vita, non ti dicono praticamente nulla del prodotto, l'automobile che acquisteresti, che peraltro è una delle cose più costose che acquisti nella vita in assoluto dopo la casa, se ti compri una casa, e quindi per alcune persone è l'acquisto massimo, diciamo, ed è tutto giocato su una narrazione che sappiamo benissimo non corrisponde alla realtà, né quelle strade meravigliose completamente vuote in realtà la usi per bloccarti nel traffico, né le persone molto attraenti che la guidano e via dicendo. Questa narrazione globale, quantomeno del mondo, quello che chiamiamo il nord del mondo, ecco, a Torino ha la sua declinazione particolare perché l'identità della città dell'auto e tutta questa narrazione. Quindi proprio quello che dicevi del abbinamento all'invito a visitare musei, a fare tutta una serie di cose da turisti, mi sembra andare nella direzione di ricordare a chi visita la città, e voglio dire, negli ultimi 20 anni abbiamo visto tantissimi turisti venire a Torino per mille motivi che non avevano nulla a che fare con l'auto, abbiamo un sacco di cose interessanti da fare a livello turistico tralasciando l'auto, e invece vogliamo la città, chi ha messo in piedi, io non vorrei, chi ha messo in piedi questa roba vuole continuare a sottolineare questa questa narrazione. Secondo me un punto che va sottolineato in questo è come noi abbiamo, ma di nuovo umanità a livello globale e ovviamente in particolare noi paesi cosiddetti sviluppati che inquiniamo più di tutti, abbiamo bisogno di abbandonare questo tipo di mobilità, perché sappiamo benissimo che a livello cittadino è la principale causa di inquinamento atmosferico, che vuol dire persone che muoiono, e di morti per collisioni, soprattutto persone che si spostano fuori dalle auto e vengono investite. Questi sono i due principali motivi per cui dovremmo veramente come società darci molto da fare per mettere a disposizione automobili all'interno delle città. E per esempio, cioè, la cosa anche che mi disturba è questo effetto bipolare: questa settimana sono nell'auto, poi verso fine mese comincia la settimana della mobilità sostenibile e quindi tutto a promuovere l'uso di mezzi alternativi all'auto, no? Allora, quello che è necessario è fare un cambiamento di tipo culturale, sociale, ovviamente pratico. Qui vorrei sottolineare, perché quando si fanno questi discorsi molte persone reagiscono dicendo ma io non posso rinunciare all'auto perché devo trasportare quella cosa lì, quella persona lì, devo fare quel viaggio là, non ho alternative. E a volte è verissimo. Noi abbiamo creato una società fondata sull'auto e molte persone non possono fare a meno di spostarsi in auto, è vero, per come è stato costruito il sistema, quindi non può cambiare la scelta individuale, ma può cambiare il sistema. Il sistema si cambia se c'è una volontà diffusa di cambiarlo. Se fai le feste e i baracconi intorno alle automobili che sgasano, io non vedo in che direzione stai andando, qual è l'obiettivo, non so, cioè l'obiettivo mi sembra solo prendere un po' di soldi facili in qualche modo da chi deve vendere le auto e immagino paghi qualcosa per esporle, o spero insomma che almeno paghino qualcosa, anche se non è il mio mestiere, non ho idea di dover reperire i dati su se pagano lo spazio pubblico, eccetera.
Io non sono riuscita a trovare nessuna informazione in merito, perché si guardano bene sicuramente da diffonderli. Sguinzagliamo le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori a trovare magari queste informazioni. Sarebbe chiaramente interessante capire per quale motivo una persona che suona per strada è costretta a pagare qualcosa e una persona che espone una roba inquinantissima e violenta invece può farlo gratuitamente. Non abbiamo dati alla mano.
Sì,
comunque appunto non ci interessano tanto i dati su questo, proprio chiedersi qual è la narrazione, qual è l'obiettivo a lungo termine di chi amministra la città nel fare questo tipo di eventi, patrocinarli, promuoverli, mettere le bandiere sui lampioni 2 mesi prima e poi la settimana dopo promuovere la mobilità sostenibile. Non so, cioè io ultimamente ho letto il libro di Sadiq Khan, il sindaco di Londra, ricordo eletto per il terzo mandato grazie alle politiche che ha fatto contro l'uso dell'automobile. Londra è la più grande metropoli d'Europa, non è un'operazione semplice, però sono 12 anni che l'amministrazione si impegna e ha ottenuto dei risultati comunque notevoli, e lì proprio vedi come si sta cercando di cambiare la mentalità, si sta portando avanti un discorso con una coerenza. Qual è la narrazione qui? Cioè, non si vede proprio chiara, sembra che da un lato stai cercando di andare in una direzione più sostenibile con dei cambiamenti anche a livello di trasporti, a livello di piste ciclabili, e poi però non riesci ad abbandonare, cioè c'è comunque uno zoccolo duro che continua a ritirarti sotto mentre cerchi di stare a galla. Ecco, e questa è la questione, cioè qual è la narrazione che stai portando avanti? Non c'è una visione chiara, ci sono due, cioè stare un po' coi piedi in due scarpe, a me pare, nella globale narrazione della città, e mi sembra che questa cosa non funzioni tanto bene, ecco, per dirla con un eufemismo.
Ecco, ciao Maria Cristina, volevo, a proposito proprio di coerenza, volevo diciamo porre un po' l'attenzione su due punti che secondo me secondo me politicamente sono abbastanza rilevanti, sia per quanto riguarda il Salone dell'Auto, sia per quanto riguarda quello che introducevi tu, cioè il Festival della Mobilità Sostenibile. Cioè la questione che a me sembra rilevante rispetto al Salone dell'Auto in questo momento è il fatto di fare una fiera di questo tipo quando si stanno investendo i milioni a vuoto in aziende dell'automotive che non stanno dando alcun ritorno sul territorio, cioè dal punto di vista proprio dell'impiego. Cioè stanno licenziando e chiudendo stabilimenti nonostante ci sia un investimento di soldi pubblici enorme su questa cosa, ovviamente la Fiat Stellantis in primis, all'interno di una manovra che poi è estremamente filoamericana, perché ci sono state anche le dichiarazioni di Lo Russo sul fatto che con le aziende automobilistiche cinesi il governo e anche le varie amministrazioni locali non sarebbero disposti a fare lo stesso investimento. Quindi questa cosa da una parte, si fa la fiera dell'automobile quando il settore automotive è un settore in crisi e un grande buco nero delle finanze pubbliche, dall'altra parte invece la questione della mobilità sostenibile. Da quest'estate sono stati tagliati altri servizi del trasporto pubblico GTT, la metropolitana è stata ferma tutta l'estate, le linee della metropolitana non coprono zone come Torino Nord. Tu ad esempio accennavi alla rivoluzione culturale che stanno provando a portare avanti a Londra, e a Londra sappiamo che c'è una metropolitana che comunque collega i vari quartieri in maniera capillare. Il servizio di trasporto pubblico su Torino è insufficiente, menzionavi le piste ciclabili, però anche quelle, come dicevamo prima, sono state un po' aumentate negli ultimi anni, ma comunque ti espongono sempre al rischio di incidenti, perché poi si trovano sulla stessa corsia delle macchine, magari soltanto segnalate con una striscia di vernice. Quindi insomma quello che volevo chiederti un po' da studiosa appunto, tu che studi queste cose, quale può essere alla fine la direzione di una mobilità sostenibile che tenga dentro anche tutti quei settori di popolazione che bene o male devono fare uso dell'automobile per muoversi, per spostarsi, cioè la mobilità è una questione fondamentale, con queste premesse qua.
Ma il discorso appunto è che le persone hanno bisogno dell'automobile perché è stato costruito un sistema che richiede l'uso dell'automobile. Quando parlo di sistema parlo appunto di mancanza di trasporti pubblici in certe zone, su certe linee, mancanza o inefficienza, che è un po' la stessa cosa, oppure assenza di percorsi ciclabili abbastanza sicuri da essere efficienti. Insomma, deve essere è chiaramente un sistema complesso, una città e la mobilità all'interno della città, ci sono tante questioni da risolvere, da tenere insieme, ma è chiaro che l'obiettivo a lungo termine deve essere ridurre il numero di auto, portarlo quasi a zero possibilmente all'interno della città, intendo per il trasporto privato. Poi sul trasporto merci è un'altra questione logistica ancora complessa, però se già togli le persone che vanno nei posti, vanno 2 km, 3 km di distanza da casa in automobile, hai tolto fondamentalmente il problema, perché poi i dati ci dicono che l'80% dei spostamenti in città riguarda un chilometraggio molto basso che potrebbe essere percorso diversamente. E quindi è lì il tema da risolvere, no? Quindi chiaramente bisogna far funzionare il trasporto pubblico molto meglio di come funziona. Attenzione a una cosa però: la risposta non sta nel continuare a scavare metropolitane, perché abbiamo anche questo questa idea fissa che tutto si risolve con le metropolitane. Spesso ho fatto riferimento a Londra, ma Londra ha un'estensione che noi facciamo fatica a concepire, no? Nella nostra idea di città. Cioè, quando ci vai e prendi la metropolitana fino in fondo alla linea, dici, ma se fossi a Torino saresti arrivato, credo, verso Ivrea. Queste sono le distanze. Quindi è un'altra cosa. Nella nostra città non è tanto l'aggiungere la metropolitana, è far funzionare gli autobus, i tram, e fare delle linee che rispecchino le necessità attuali, ma chiaramente parliamo di tutti i suoi problemi complicati da risolvere. Voglio dire che sia una cosa semplice. Quello che mi premeva qui sottolineare è c'è un problema complesso, ci sono un sacco di pezzetti del puzzle che sono complicati da inserire, piano piano metti lì, inserisci, ma se fai degli eventi e promuovi degli eventi e dai tutta questa visibilità e peso a degli eventi che vanno esattamente nella direzione opposta, io fatico a capire per quale motivo, con quale scopo, con quale visione. Cioè, mi sembra una roba, ma andiamo un po' di qua, poi andiamo un po' di là, ci manca, appunto, abbiamo la crisi legata al lavoro e all'indotto dell'industria automobilistica, proviamo a fare una festa come quella che facevamo 100 anni fa e vediamo se torniamo a essere la città dell'auto. Mi sembra che vada un po' in quella direzione, e poi secondo me nessuno ci crede, perché come fai a crederci davvero? Però sì, ci dai quel weekend di nostalgia, di senso, ma e poi voglio dire, cioè, fomenti, alimenti questo amore per l'oggetto dell'automobile, che praticamente, non so, mettiamola, l'automobile dovrebbe essere come un elettrodomestico, è una roba che per certi versi è utile, usato in maniera intelligente, basta, tutta questa narrazione, tutta questa identità, tutta questa roba, è proprio quello che poi rende difficile dire alle persone smetti di usare l'automobile, perché quando hai promosso per anni, per decenni, vediamo i secoli, ma l'automobile è come l'estensione della tua identità, l'estensione del tuo corpo, tanto che la gente, quando poi gli metti il traffico limitato, dice non mi fai più uscire di casa, mi hai chiuso in casa. No, ma questo non succede solo in Italia, anche altrove, no? Ci sono queste teorie del climate lockdown, ci mettono la zona traffico limitato perché il lockdown del Covid era solo un tentativo per fare le prove, adesso con la scusa della crisi climatica ci chiudono in casa e non ci fanno più andare in giro, e tutto questo è legato a non ci fanno più andare in giro con l'automobile, capito?
Sì, cioè,
l'automobile
chiaramente
diventa il mio corpo,
certo.
Perché è una cosa talmente perversa nel suo sviluppo di teoria del complotto, ti fa capire a che punto arriva, sì, questa roba. Quindi quella narrazione lì bisogna smettere di promuovere, basta, è semplice.
Certo, grazie. Vorrei dare voce ad alcuni appunto messaggi che ci arrivano, che fra l'altro sottolineano molte cose di cui abbiamo parlato già insieme in precedenza, in occasione di altre situazioni contro l'automobile. Appunto, purtroppo i tempi della radio sono questi, non vorrei che sembrasse che stiamo dicendo la colpa è delle persone che sono costrette a usare l'auto. Chiaramente siamo in un sistema complesso in cui precarietà e povertà non sono una colpa della persona singola, quasi mai, cioè direi mai. Infatti ci scrivono appunto diverse persone, fra cui persone razzializzate su cui questa città si è storicamente accanita, l'auto e la casa coincidono, laddove invece una narrazione monolitica dell'auto come strumento di morte e inquinamento occulta questa dimensione. Appunto, non soltanto persone razzializzate, io ricordo che appunto in altre sedi abbiamo parlato ampiamente di quanto l'auto per molte persone sia la soluzione più facile, non solo perché non ci sono dei mezzi di trasporto pubblici e sostenibili che siano utili per tutte, ma anche e soprattutto perché non quei mezzi di trasporto molto spesso sono gli stessi mezzi, diciamo intersecando il fattore povertà con il fattore pericolosità dello spazio per chi non è un uomo cis in questo caso, molto spesso quei mezzi di trasporto sono anche i luoghi in cui avvengono le molestie e le violenze più schifose, e quindi molto spesso l'auto è anche una soluzione safe per molte persone. Questa cosa l'abbiamo detta, l'abbiamo urlata, l'abbiamo sottolineata. Questo non vuole dire assolutamente che appunto sia la soluzione per sempre, vuol dire che per adesso continua ad essere una delle soluzioni che non ci sentiamo di condannare, appunto, le persone che vivono in auto e che la usano per spostarsi perché hanno un lavoro diverso ogni anno banalmente, quindi non possono prendere una casa vicino perché non ci sono i mezzi di trasporto. Diciamo, ci sono tantissimi livelli di complessità e non stiamo condannando in maniera monolitica l'auto. Si faceva un discorso chiaramente sulla vendita immaginario.
Sempre più persone vivono anche nella propria auto rispetto alla crisi abitativa che è in atto, quindi insomma c'è anche proprio una questione legata alla sopravvivenza.
Ma certamente, voglio risottolineare anch'io quello che cercavo di dire all'inizio, non è una questione individuale. Se il sistema si costringe a usare l'auto per sopravvivere in qualsiasi declinazione poi si applica questa cosa, non è minimamente una colpa individuale, però deve essere chiaro a tutti, a tutte, che è una colpa collettiva. Cioè non va bene che all'interno di una società le persone siano costrette a vivere dentro un'auto, uno, e non va bene che all'interno di una società le persone siano costrette a usare un'automobile perché si sentono in pericolo di essere aggredite, violentate, malmenate o qualsiasi cosa all'interno del trasporto pubblico. E questi sono due problemi gravi che la società dovrebbe risolvere, non dicendo ah beh però c'è l'auto a posto, ma dicendo no, questa cosa è inaccettabile, bisogna risolverla a monte in modo che queste persone non debbano vivere dentro un'auto, perché ci sono le case a disposizione, perché tutta la complicazione che ne segue, e dall'altra parte perché ci sono i controlli, perché c'è un controllo sociale. Sottolineiamo anche che le persone vengono maltrattate sui mezzi pubblici, perché i mezzi pubblici, specialmente di notte, cioè, sono molto vuoti, le strade sono molto vuote.
Certo.
Sono vuote perché la gente è in automobile, cioè è tutta una cosa che si tiene, è una questione complessa. Nessuna condanna, ma nessuno, ma adesso abbiamo parlato dei casi estremi.
Sì, esatto, tra l'altro parlerei di...
Ma anche la persona che deve portare, che deve accompagnare, ecco, un altro tema che non abbiamo toccato, che ha a che fare con questioni di genere, le donne, la vita di una donna che ha una famiglia, che ha dei figli, al giorno d'oggi spesso passa 3 ore a portare figli e persone in giro per la città. Tutte le persone che non sono in grado di guidare un'automobile vanno portate da qualcuno, e quel qualcuno gira e gira.
Guarda caso, certo. E appunto inoltre parlerei di non tanto di colpa quanto semmai di responsabilità collettiva, o comunque di sempre non per dire, ma chiaramente non è una possibilità di tutte mettere in discussione quel sistema e nel frattempo continuare a vivere. E un'altra delle cose che ci vengono scritte
No, quello che voglio dire è, lo puoi mettere in discussione a livello di pensiero, riconoscendo che fare salone dell'auto non va nella direzione giusta.
Certo, penso che comunque fossero assolutamente...
Non nel senso di mettere in discussione del cambio al tuo modo di andare in giro, ma ci mancherebbe altro, comincino a cambiarlo quelli che sono comodi e si fanno vivono in una comodissima casa e hanno un lavoro a 2 chilometri da casa e pigliano la macchina. Quelli devono cambiare le loro abitudini.
Ti leggo quest'ultimo messaggio che ci è arrivato al 346-6673-263. Prima di appunto andare in chiusura e magari appunto fare anche un cenno ad un'iniziativa, una delle poche che ci sarà rispetto al Salone dell'Auto, che ci sarà questo sabato al Circolo Contichi. Ci scrivono appunto: le ciclabili sono una forma di ghettizzazione in strada di chi va in bici, proviamo a rivoluzionare la visione, perché anziché le ciclabili non pensiamo delle autabili? Le bici possono andare ovunque e le auto sono in poche corsie riservate, non connesse tra loro. Questa è la nostra utopia segreta, non troppo segreta, e insomma, come oggi sulle ciclabili. E andando oltre, a me sembra che la direzione delle città 30 sia la soluzione migliore in termini di sicurezza, riduzione dell'incidentalità, inquinamento, tempi di percorrenza, restituzione di spazio pubblico all'aperto alle persone, togliendo le auto, riduzione del rumore, addirittura anche incentivo al commercio locale, piccoli negozi versus grandi centri commerciali fuori città. E, il grosso, diciamo, quello che ci
non
dice
questo. Non potrei essere più d'accordo. Io proponevo corsie di traffico, sì, perché è proprio questo, sì. No? La normalizzazione, cioè la strada e delle auto.
Sì,
no.
Sì, sì.
No, la strada e delle persone.
Certo.
Ma quelle persone, alcune si spostano in auto, ci devono essere degli spazi per spostarsi in auto, proprio perché le auto sono pericolose e vanno contenute in degli spazi specifici. Quindi
sì.
Sì, chiamiamole, troviamo un modo di chiamarle, ma cominciamo a dire quel pezzetto per le auto. Ma questa è l'operazione inversa di quello che è stato fatto nel tutto il corso del Novecento.
Sì, di nuovo non siamo.
È una roba lunga da smontare.
Solo per essere chiari, nonostante il tempo molto ridotto e stringato, di nuovo non stiamo parlando dei casi. Per esempio di necessità per questione di impossibilità, per esempio a pedalare o a spostarsi a piedi, chiaramente insomma le auto delle persone che hanno dei limiti di mobilità sono sempre non sono mai il problema, chiaramente, cioè, è un numero ridotto,
no,
di auto, non si parla di quelle auto.
Una cosa velocissima, noi partiamo sempre dal presupposto che qualsiasi disabilità impedisca di spostarsi in bici. Questo non è vero. In realtà, in uno spazio dove ci si può spostare in bici in maniera sicura, dove le ciclabili sono continue, non devi alzare la bici per fare il gradino, eccetera, alcune disabilità, alcune persone con certi tipi di disabilità possono in realtà trarre vantaggio da questo tipo di mobilità, perché possono spostarsi in bicicletta, magari una bici a tre ruote, una bici adatta alla disabilità che li caratterizza. E questo migliora la loro mobilità, la loro autonomia anche, perché ci sono persone che hanno disabilità che non permettono di andare in auto, ma permettono magari di spostarsi in bicicletta o di spostarsi a piedi se lo spazio è sicuro. Se lo spazio è pieno di auto che ti investono ogni 3 secondi, invece no. Quindi vediamo anche questo aspetto. Poi è chiaro, se la persona ha bisogno di spostarsi in auto avrà un permesso, ma questa è una percentuale di persone che non crea minimamente il problema, cioè va benissimo. Ha tutto lo spazio che vuole, ma ci mancherebbe altro.
Grazie mille, io ti ringrazio tanto, saremmo chiaramente a parlare del tema, perché come tanti temi comprende un universo di argomenti. Rimando appunto a uno dei pochi eventi che ci sarà questa settimana in città, un po' di in controtendenza col salone dell'auto, chiaramente decisamente in contraddittorio con il salone dell'auto, questo sabato al Contichi in via Cigliano 7 dalle 18:30 ci sarà uno spettacolo teatrale dal titolo Le città invivibili, e a seguire appunto ci sarà un dibattito in cui sarai presente anche tu, quindi rimando appunto a questo evento per chi vorrà approfondire il tema. Io ti ringrazio tanto e spero a presto.
Grazie a voi e a presto, grazie mille.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.